ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata del Ridotto di oggi si apre con una vera rarità del repertorio barocco, Scylla et Glaucus di Jean-Marie Leclerc, ritornata in scena all'Opernhaus di Zurigo il 27 marzo scorso in una nuova produzione firmata da Klaus Gut con il sostegno musicale di Emmanuel Haïm alla testa del suo ensemble Le Concert d'Astrée. Un appuntamento imperdibile di cui ci racconterà tutto il musicologo Alberto Napoli, che per noi ha assistito ad una delle prime recite. Dopodiché torneremo a dialogare con il soprano Marina Rebecca a proposito dell'ultima produzione della sua casa discografica, Prima Classics, un'incisione effettuata dal vivo del Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, con un cast stellare supportato dai complessi del San Carlo di Napoli sotto la direzione del giovanissimo e promettentissimo Michele Spotti. Ma noi, come detto, partiamo da Scylla et Glaucus. La piccola aria di Scylla, Non je ne cesserai jamais, interpretata dal soprano Elsa Benoit. Un estratto dalla registrazione della prova generale di Scylla et Glaucus di Jean-Marie Leclerc, in scena a Zurigo fino al 2 di maggio, alla seconda recita di questa nuova produzione firmata da Klaus Gut sotto la direzione di Emmanuel Haïm alla testa del suo ensemble. C'era per noi Alberto Napoli, musicologo e responsabile dell'ufficio della produzione artistica di TOBS, ossia Teatro Orchestra Bill Solothurn. Dunque, prima di ogni altra cosa, ad Alberto Napoli io chiederei di raccontarci in breve che cos'è quest'opera, come è nata. Sappiamo naturalmente che siamo nel secolo dei lumi, però vorremmo scoprire qualcosa di più.
Certamente, l'opera di fatto è un unicum nella produzione di Jean-Marie Leclerc, tuttora conosciuto principalmente come compositore di musica fondamentalmente per violino. Ci sono tante sonate, concerti, anche sonate a tre, quindi è quello il repertorio per cui Leclerc è più noto. È interessante che abbia deciso di dedicarsi all'opera, probabilmente in cerca di una fama maggiore, quando già era abbastanza avanti con la carriera, intorno ai suoi 50 anni. L'opera è stata messa in scena per la prima volta nel 1746, dunque ci troviamo in un'epoca già di grandi dibattiti all'interno dell'opera francese, in particolare poi a Parigi, tra sostenitori della tradizione di Lully, che aveva appunto inaugurato la tradizione della tragedia in musica, della tragedia lyrique, E invece i sostenitori poi di Rameau, che aveva già realizzato nel 1733 la sua prima tragedia, ossia Ippolite Arissi, e aveva inaugurato così un nuovo modo di fare opera, con molti più effetti anche dal punto di vista dell'orchestra, con la sperimentazione di forme diverse, nuove, con molti più numeri chiusi anche rispetto alle epoche precedenti. Ecco, in questo caso Leclerc si inserisce tra queste due tradizioni cercando di combinare elementi dell'una e dell'altra.
Ciò detto, bisogna ricordare che ciò di cui noi stiamo parlando è di fatto un'opera che appare veramente molto molto di rado sui palcoscenici. E allora vale la pena, credo, di ricordare di che cosa tratta la trama di Scilla e Glauco di Leclerc.
Dunque, la trama in realtà in sé è molto semplice. Ci troviamo sulle coste della Sicilia, in parte in campagna, poi durante lo svolgimento del dramma l'azione si sposta verso il mare e poi invece sui fianchi dell'Etna, e vede protagonisti in realtà tre personaggi principali: Scilla e Glaucus, già ricordati nel titolo. Scilla, una ninfa che inizialmente si dichiara non disponibile all'amore, e Glaucus, un semidio che appunto è innamorato di Scilla e, come tutti i personaggi che circondano questa ninfa, spera di poter far breccia nel suo cuore. Per riuscire a conseguire il suo obiettivo, Glaucus decide di affidarsi all'aiuto della maga Circe, ossia Circe.
Certo.
Circe, vedendolo, si innamora immediatamente di lui e promette inizialmente di aiutarlo, ma poi in effetti cerca di fare un sortilegio per riuscire a farlo innamorare di sé. Questo sortilegio però non ha effetto e nel frattempo anche Scilla ha effettivamente riconosciuto di amare Glaucus. Sembra che Glaucus e Scilla possano celebrare il loro amore, se non che Circe decide di vendicarsi e, ricorrendo alla magia, di eliminare Scilla. Scilla, come sappiamo, poi verrà trasformata in pietra e in un mostro che rende impossibile la navigazione nello stretto di Messina.
Le voci di Anthony Gregory e Elsa Benoit, interpreti rispettivamente di Glaucus e Scilla. Un altro estratto dalla prova generale di Scilla e Glauco, o Scilla e Glaucus, di Jean-Marie Leclerc, in scena a Zurigo fino al 2 di maggio del 2026, con Emmanuel Haim sul podio de Le Concert d'Astrée, la sua orchestra. Alberto Napoli, dicevamo appunto, una trama assolutamente classica, quella di quest'opera, un unicum nel catalogo di Jean-Marie Leclerc, come è stato reso a Zurigo.
Sì, è stato reso a Zurigo nella regia di Klaus Kut, trasponendo la vicenda originariamente appunto in ambientazione siciliana e mitica, invece all'interno di un collegio, in un liceo chiamato Lycée Jean-Marie Leclerc. In questo collegio gli studenti sono soggetti a una forte disciplina, assolutamente ferrea, che regola non soltanto le loro menti e il loro apprendimento, ma anche i loro corpi, i loro gesti. Indossano tutti un uniforme. Scilla e Glaucus sono effettivamente due allievi di questo collegio, mentre Circe è una loro insegnante. L'elemento interessante è che all'interno di questo collegio, appunto così rigido, Emerge però anche una forza sconosciuta, una forza quasi animalesca, che è quella che nell'opera, nel libretto, è chiamata di amore e che invece sulla scena è rappresentata sotto il nome di Eros. Più che un cupido, ecco, veramente una forza quasi bestiale, irresistibile, incontrollabile, che si impadronisce degli studenti di questo collegio, senza però quella che potremmo aspettarci, ossia una funzione in qualche modo liberatoria. No, in realtà anche Eros costringe e forza i corpi degli studenti del collegio e li porta, appunto, come possiamo immaginare, a provare una forte attrazione reciproca gli uni nei confronti degli altri, e si estende anche al di fuori del corpo degli studenti, fino addirittura a coinvolgere la professoressa Circe, la quale pure si invaghisce di un suo studente, Glauco. Questo è il grande tema, molto complesso, problematico e tabù, diciamo, di questo allestimento.
E quindi la domanda, come sempre, è se funzionava questa trasposizione. Si capiva la narrazione? Si capiva che cosa volesse dire il regista?
Sì, la trasposizione funziona molto bene, è tra l'altro molto leggibile, proprio nella semplicità ma efficacia degli elementi di scena, come ad esempio si traduca all'interno di poche stanze di questo collegio, e anche dalla presenza di un orologio sulla scena che mostra come tutta l'azione si svolga nell'arco di esattamente 25 ore, che a mio avviso sono elementi che potrebbero riportare, diciamo, alle famose unità di luogo, di tempo e di azione, che quindi enfatizzano l'aspetto tragico di questa messa in scena. Inoltre, la cosa particolarmente efficace è il fatto che il ricorso alla magia, che è tipico nella trama originaria di quest'opera e che caratterizza effettivamente la figura di Circe, si traduce in questa messa in scena in modo molto efficace nell'abuso di potere. Di fatto, così come la magia è una forza alla quale i personaggi nell'azione mitologica non possono resistere o difficilmente resistono, allo stesso modo questa differenza di ruoli tra l'insegnante e gli studenti manifesta uno sbilanciamento tra i personaggi coinvolti e una disparità di forza, insomma.
La reazione del pubblico, questo è molto interessante. Come è stato accolto questo spettacolo?
Ma il pubblico ha reagito molto bene. Tutti eravamo molto curiosi, effettivamente, perché non è un'opera che capita di sentire spesso. Ma devo dire che è stata molto convincente. È molto facile affezionarsi alla figura di Scylla, questa ragazza che inizialmente risulta, appunto, chiusa, rispettando i propri tempi come giusto, diffidente anche nei confronti delle manifestazioni di amore dei suoi compagni, ma che poi non può non essere colpita dalla dichiarazione autentica di amore da parte di Glaucus e inizia a coltivare veramente il proprio sogno e il proprio desiderio di poter stare con lui. Aggiungerei anche che tutti abbiamo potuto apprezzare il lavoro di concertazione veramente incredibile fatto da Emanuela Im con il suo ensemble e anche assieme al coro. Si tratta della Zürcher Singakademie, quindi un coro pure non del teatro, certo, bensì appunto un coro esterno che non è tra l'altro abituato, per quanto ne so, a fare spettacoli scenici, piuttosto si occupa di concerti. Quindi c'è stato un grande lavoro proprio per mettere insieme tutte le forze in campo. La musica, la partitura di Leclerc è particolarmente complessa perché appunto il coro è molto presente, la scrittura orchestrale è molto molto densa, specialmente come dicevo per i violini. Inoltre ci sono, come sempre nell'opera francese, dei recitativi molto articolati con cambi di proporzione anche ad ogni misura. Ecco, quindi è importante fare un lavoro molto dettagliato e molto curato affinché poi nell'insieme tutto scorra e fluisca molto bene.
la voce di Gwendoline Blondel, accompagnata dall'ensemble Le Concert d'Astrée, sotto la direzione di Emmanuel Haïm, interprete della piccola aria di Temir da Sulla e Glaucus di Jean-Marie Leclerc, in una registrazione effettuata durante la prova generale della nuova produzione dell'opera in scena all'Opernhaus di Zurigo fino al 2 maggio. Ed arriviamo quindi ai cantanti, direi. Come se l'è cavata il cast alle prese con questo temibile tour de force?
Ma innanzitutto no, il cast vocale è veramente splendido, in formissima, non c'è nulla da dire. Nel caso di Circe, che effettivamente ha le parti più drammatiche, abbiamo Chiara Scherat, che è sicuramente molto competente in questo repertorio e ci presenta una Circe molto convincente, dilaniata in qualche modo da quello che sarebbe sensato fare, ossia non seguire assolutamente gli impulsi che prova, però la sua impossibilità a resistere a questi impulsi.
Chiara Scherat, ricordiamolo, cantante svizzera emergente, dunque fa piacere sentire che se la stia cavando così bene. Veniamo invece alla parte tenorile, una piccola celebrità anche social, se vogliamo dire così, Anthony Gregory nel ruolo di Glaucus. Come se l'è cavata?
Ma se l'è cavata decisamente più che bene, oltre ad avere un timbro meraviglioso che è un piacere ascoltare in sala, ma per giunta riserva anche qualche sorpresa, specialmente nel quinto atto, dove canta un'aria Chante Amour, già caratterizzata da una certa coloratura, quindi da una certa agilità, e lui nel da capo dà veramente sfoggio dei fuochi d'artificio proprio che può regalare al pubblico, addirittura culminando in un do acuto, quindi in un do di petto che è assolutamente inatteso in questo repertorio.
Sì, decisamente.
Ma non può non strappare veramente un bel sorriso di soddisfazione.
E beh, si sa che l'acutazzo fa sempre piacere. Chiude l'elenco.
Molto piacere.
Sì. Chiude l'elenco la Scilla di Elsa Benoit, di cui in realtà abbiamo già detto, e allora vogliamo segnalare qualcuno fra le parti di fianco?
Oltre a Scilla di Elsa Benoit, che è impeccabile e davvero adorabile, nel senso non ci si può non affezionare a lei come personaggio, c'è da menzionare assolutamente Gwendoline Blondel, che canta una lunga aria assieme al coro, sempre nel quinto atto, un altro tipo di voce, decisamente molto più conforme a quello che ci si aspetterebbe per un repertorio del barocco francese, insomma del primo Settecento, quindi con poco vibrato, cesellatissima, con degli abbellimenti veramente molto misurati, molto precisi, è veramente un piacere, un momento tra l'altro anche per il tema dell'aria in cui si schiarisce tutta l'atmosfera un po' cupa di questa tragedia.
Siamo arrivati quasi in fondo, la domanda di rito del Ridotto dell'Opera è se vale la pena di andare a Zurigo a vedere questo Sylla et Glaucus di Jean-Marie Leclerc. Mi pare che al di là della rarità del titolo possano esserci altre ragioni, è così Alberto Napoli?
Sì, assolutamente così, ma in realtà oltre ad avere l'occasione appunto di sentire qualcosa di raramente eseguito, e purtroppo da una parte non ce lo si spiega perché la qualità del libretto e della musica c'è, d'altra parte ce lo si spiega perché appunto è un'opera molto complessa effettivamente da mettere in scena, però è meravigliosa proprio perché il lavoro fatto sia dai musicisti sia dal regista è notevole. Sappiamo che Klaus Gut, lo rivendica spesso anche nelle proprie interviste, tiene molto a portare in scena dei personaggi veri, delle situazioni, dei problemi reali che le persone possano comprendere al di là dei cliché. Nel caso di Circe questo avviene fino a un certo punto. Effettivamente, come dicevo, il fatto che sia l'insegnante di Sylla e Glaucus traduce molto bene il fatto che nell'originale mitico lei sia una maga, quindi con dei superpoteri, con dei poteri superiori rispetto ai personaggi che stanno intorno. Ma poi vediamo che nella realizzazione di Klaus Gut, Circe sembra essere attratta da Glaucus contro la sua stessa volontà, come in preda a appunto questa forza malevola, maligna e incontrollabile. Quasi sembra una concessione di Gut alle convenzioni di un genere come il thriller psicologico, quindi una figura di un cattivo, di una villain in questo caso, sì, che è destinata ad agire per il male, quindi in questo senso risulti un personaggio con il quale ci si può meno identificare. Ma questo è il mio punto di vista, e in realtà inviterei assolutamente chi ci ascolta e chi ne ha la possibilità di andare a vedere quest'opera e magari farsi una propria idea.
Thank you.
con questa coda lasciamo la musica di Jean-Marie Leclerc, perché la seconda parte del Ridotto dell'Opera ospita una illustre protagonista delle scene internazionali. L'abbiamo già avuta più volte ai nostri microfoni. Si tratta di Marina Rebecca Soprano, che crediamo non abbia bisogno di presentazioni. Ed è qui per presentare un disco, una novità della casa discografica di cui è direttrice artistica e proprietaria Prima Classic. Si tratta di una registrazione integrale dal vivo del Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi nella sua seconda versione, quella del 1881. Marina Rebecca, perché proprio questo titolo?
Beh, in realtà perché esisteva il progetto già prefatto che dovevamo fare in forma di concerto, due concerti a Teatro San Carlo di Napoli, e sono molto contenta che Teatro San Carlo ci ha permesso di registrarlo. Perciò diciamo che prima c'è stato progetto e poi c'è stata l'idea di registrazione.
Naturalmente Marina Rebecca interpreta il ruolo della protagonista femminile, Amelia Grimaldi. E allora, prima di ogni altra cosa, le devo chiedere se si è trovata bene in questa scrittura ibrida, un po' a metà tra bel canto del primo Ottocento e invece canto più convintamente drammatico.
Sì, beh, non è un primo Verdi come per esempio potrebbe essere Trovatore, ancora dove si vede recitativo aria cabaletta. Questo è un altro Verdi, già il terzo Verdi, diciamo, più pieno, già si può dire, anche se Amelia Grimaldi ancora non è proprio un ruolo drammaticissimo, perché c'ha dei momenti suoi pieni drammatici, però in realtà è una ragazza.
È un personaggio che però canta parecchio e canta anche cose molto complicate.
Cose belle, diciamo, non complicatissime, perché se vediamo Medea che ho appena fatto, certo, a Parigi, diciamo, è molto più complicata di Simon Boccanegra.
Beh, in effetti le parti più complesse di quest'opera toccano agli altri protagonisti e fa onore a Marina Rebecca di riconoscerlo. In particolare il baritono Ludovic Tézier, che interpreta il ruolo del titolo Simon Boccanegra, il tenore Francesco Meli, che dà voce a Gabriele Adorno, e il basso Michele Pertusi, che veste i panni di Jacopo Fiesco. Un cast davvero stellare, dobbiamo dirlo, che in altre combinazioni si è però già più volte riunito in palcoscenico, è corretto?
Sì, è molto importante in realtà, perché sai, ogni volta che quando canti con colleghi particolari nasce un rapporto sia vocale che personale che psicologico, e in questo caso devo dire veramente io adoro lavorare con Ludovic Tézier. A parte che siamo amici, siamo nati nello stesso giorno, ma proprio nasce un rapporto vocale e personale molto stretto, ci capiamo molto molto bene. E poi certamente anche Francesco Meli, con cui abbiamo lavorato tantissimo e con cui in realtà in 2008 ho debuttato Rossini Opera Festival, un'opera complicatissima che è Maometto II. Caspita. In quell'opera Michele Pertusi era il mio amante, era Maometto II, mentre Francesco Meli era il mio padre, che è una cosa veramente buffa, perché poi sono passati tanti anni e ci ritroviamo in altri panni, in altra opera, in altro compositore, però comunque siamo sempre noi ed è molto bello. Per cui diciamo, quando ho visto questo cast e c'era la possibilità di registrazione, ho detto sì, assolutamente bisogna registrare.
Ricordiamo che completano il cast Mattia Olivieri, Andrea Pellegrini, Vasco Maria Vagnoli e Silvia Cialli, quindi comunque tutto un bel elenco. E poi naturalmente orchestra e coro del Teatro di San Carlo di Napoli con Michele Spotti, e qui io vorrei che Marina Rebecca, come dire, si aprisse ai microfoni del Ridotto dell'Opera, perché come fece Maria Callas a proposito di Leonard Bernstein, volei che Marina Rebecca spendesse due parole su questo direttore di cui noi abbiamo parlato qualche settimana fa a proposito, tra l'altro, di un'opera completamente diversa, cioè L'Italiano in Algeri, ma insomma è un direttore che ci ha abbastanza sorpresi.
Per me la prima volta è stata questa collaborazione con Maestro Spotti. C'erano 3 o 4 giorni di prove che abbiamo registrato e 2 recite, e dunque era molto interessante, perché bisogna creare l'opera con tutti i suoi colori, con tutto in queste poche prove, perché poi in recita certamente è un'altra energia, può succedere che si scorda una parola o succede qualcosa, e dunque c'era un lavoro molto molto stretto, e devo dire che Michele ha fatto un bel lavoro, anche perché poi in recita si è evolto ancora di più. Io credo che la migliore recita è stata l'ultima, perché ci siamo tutti abituati a uno all'altro, abbiamo già passato tutto questo periodo di prove, abbiamo avuto la prima e l'ultima è veramente stata la migliore. Però sai, una cosa è una recita live e l'altra è la registrazione, perché in registrazione si sente molto più cosa, anche nell'orchestra, se siamo insieme, non siamo insieme. Dunque, live sì, però live con un sacco di lavoro.
Come in quest'ora bruna, la celebre aria di Amelia Grimaldi, tratta dalla registrazione integrale del Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, pubblicata da Prima Classic, di cui stiamo parlando con Marina Rebeca, interprete di questa pagina, insieme all'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, sotto la direzione di Michele Spotti. Diceva Marina Rebeca che si tratta di un live con molto lavoro di post-produzione, direi che si sente, sembra un CD registrato in studio e non è una notazione casuale, vogliamo dirlo, perché credo che ci sia dietro una riflessione importante da parte di Prima Classic su come proseguire nel difficile percorso dell'incisione e della pubblicazione di registrazioni operistiche, mi sembra chiaro.
Registrare un'opera è un grandissimo impegno, come sai i primi ci CD sono stati fatti in studio, sì. Ed è un sacco di lavoro, organizzazione, logistica, eccetera, eccetera, e certamente anche un sacco di soldi, perché costa veramente parecchio. Invece poi abbiamo avuto questa registrazione live e abbiamo anche appena appena registrato un'altra opera live che ha avuto un sacco di interesse del pubblico, anche ci stanno scrivendo adesso quando esce fuori, che è Donizetti Lucrezia Borgia.
Ah, caspita!
Sì, è stato il progetto di Teatro Maestranza di Siviglia e appunto anche lì abbiamo parlato col teatro, con l'orchestra per i diritti, perché ci sono un sacco di cose che quando ascolti l'opera non sai, a parte i cantanti, l'orchestra, il direttore, dunque ci sono tante altre cose su cui bisogna pensare, e questo è il mio lavoro per quest'anno perché devo fare un sacco di post produzione in mezzo delle mie recite, delle cose che devo studiare ancora, perché c'è anche tante cose da debuttare quest'anno e prossimo anno. Dunque quando uno mi chiede, allora Marina, quando esce fuori questa Lucrezia Borgia, io dico ancora non lo so, perché per dirti, per una volta 5 minuti, 3-5 minuti di musica ci vogliono 3 ore di lavoro.
Non immaginatevi Marina Rebecca al computer che fa i montaggi personalmente, perché come sappiamo c'è uno spirito guida dietro Prima Classis, corretto?
Sì, Edgardo Vertanessian, sì. Cioè prima io devo scegliere tutto il migliore materiale musicale e poi incomincia un lavoro di ricerca del suono, inizialmente del mix e poi del mastering, che è anche una ricerca molto interessante.
Prima di salutarci, visto che stiamo parlando da un po' e abbiamo già scoperto quindi il prossimo progetto di Prima Classic, cioè la Lucrezia Borgia, io vorrei che ci raccontasse come si evolve anche la sua di carriera, perché insomma la vediamo ormai sempre più lanciata nel repertorio tardo ottocentesco. Certamente questa Lucrezia Borgia è ancora nel repertorio del bel canto. Che tipo di percorso la aspetta nei prossimi anni, Marina Rebecca?
Ma in realtà un sacco di debutti, ci sono tantissimi Verdi, ci sono anche i Verdi che ho già fatto, per esempio devo rifare le Aide, devo rifare il Trovatore, ho un grandissimo debutto in Tosca di Puccini, da tanto tempo aspettato e non osato di affrontarlo, e finalmente quest'anno sarà fatto in novembre. Poi l'anno prossimo mi aspetta con debutti in Don Carlo versione italiana in 4 atti. Caspita. Poi ci sarà un debutto in Debussy Enfant Prodige, poi c'è il debutto in Verdi Macbeth, tanto aspettato.
E qui veramente tremano le vene ai polsi.
Dipende come lo affronti,
ecco, appunto.
E con chi, perché diciamo a volte bisogna spolverarlo dalle tradizioni, ecco, dai ascolti già fatti prima, e poi invece li metti tutti a parte e guardi lo spartito con l'orecchio fresco, come se non esistesse mai prima, e cerchi di cristallizzare il carattere attraverso quello che vedi nello spartito, almeno questo è l'approccio mio. Certamente poi ci sono tutte quelle cose che hai ascoltato, qualcosa che è preso da uno, preso dall'altro, eccetera eccetera, poi ci vuole un tempo che metti tutto questo a parte, non lo senti più, non lo vedi più, e lui lì fa il suo lavoro dentro di me, dentro il mio cervello, dentro la mia anima, e poi esce fuori, cioè poi lo riprendi e viene fuori una cosa che è il debutto. Poi certamente ancora si sviluppa, ma diciamo, parlando del repertorio in generale, se tu guardi questa mia stagione, uno potrebbe dire che sono completamente matta
no, o matta o onnipotente,
no, diciamo sono grandi sfide, perché se tu vedi Traviata, recital di Verdi Puccini, poi Lucrezia Borgia, poi un recital di canzone, poi Rachmaninoff Bells, poi un recital di Capodanno, poi Abigaile, Medea, recital alla Scala di sempre epoca Napoleone, 1790, intorno a quella epoca, sì, lì, poi Aide, Trovatore e Butterfly. Diciamo, uno potrebbe dire sei matta, ma come sei? Sì, in senso, è difficile a volte fare il passaggio, per esempio sarà difficile per me di adattarsi dopo la Scala sull'Aida. Ci vorrebbero un po' di più giorni, però diciamo non li ho, e dunque per me sarà una sfida anche per il corpo di un po' allargarsi, ammorbidirsi, certo, avvelutarsi per l'Aida. Poi c'è anche un debutto in Strauss, 4 ultime canzoni, dunque anche quello.
Insomma davvero molte cose interessantissime da ascoltare in teatro oltre alle proposte di Prima Classics, come il disco Novità che vi abbiamo presentato insieme alla sua protagonista, ossia il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, da cui prendiamo per salutarci anche il nostro ultimo ascolto, ossia il magnifico concertato Plebe Patrizi Popolo, in cui ascoltiamo le voci di Ludovic Désir, Francesco Meli, Michele Pertusi, nonché naturalmente quella di Marina Rebecca, accompagnata da orchestra e coro del Teatro San Carlo, diretti da Michele Spotti.
Plebe Patrizi Popolo alla feroce storia.
Grido amor, evo
Intervallo. Un ritratto di Ivan Kaslovsky, tenore.
L'opera vive di dualismi. Callas Tebaldi, certo, era il più famoso, ma in Unione Sovietica per i melomani il duello era uno solo, quello tra due grandi tenori, Ivan Kaslovsky e Sergei Liemeshev. Il primo nato nel 1900, l'altro due anni dopo. Entrambi erano solisti del Bolshoi negli anni 30-50, entrambi cantavano quasi lo stesso repertorio, entrambi erano adoni e le donne li amavano e soffrivano per loro. I loro ammiratori costituivano quasi due clan, che in italiano suonano come capre e formaggini. Capre perché il cognome Kaslovsky deriva dalla parola casiel, che si riferisce appunto all'animale, ma è anche un insulto volgare. Formaggini perché Sergei Liemeshev abitava in un grande palazzo in via Gorky, dove si trovava un negozio di formaggi. Erano due personalità molto diverse. Liemeshev era un intellettuale, non amava le relazioni sociali, ma fu protagonista di alcuni film opera che all'epoca avevano molto successo. Uno per tutti, Evgeny Onegin, dove poté impersonare ancora una volta il suo mitico Liensky. Kaslovsky invece sapeva come gestire le relazioni pubbliche, aveva rapporti con i politici e soprattutto ebbe una carriera di straordinaria longevità, tanto che a 70 anni ancora cantava in scena come innocente nel Boris Godunov. Se non conoscete questa straordinaria interpretazione, rimediate subito. E a 90 anni tenne il suo ultimo concerto al Bolshoi. Ascoltare oggi Kaslovsky è impressionante. Una voce non bellissima, anzi piuttosto nasale, gestita però con un supremo virtuosismo, capace di assottigliamenti quasi impalpabili e di escursioni talmente avventurose nei registri basso e sopracuto, che il suo Conte d'Almaviva, inciso ovviamente in russo, negli anni 50, fa ancora oggi impressione se si soprassiede su un certo gusto kitsch. La carriera del grande tenore fu ricca di successi, e una sua canzone, Yavstrietil vas, io vi incontrai, divenne probabilmente la colonna sonora della vita di tanti sovietici, ma quello che ritengo davvero imperdibile per ogni appassionato di voci è un brano più classico, la canzone dell'ospite indiano dalla Sadko di Rimsky-Korsakov. Un'aria notissima, in una infinita varietà di trascrizioni, ma che qui, affidata alla lama di luce di Kaslovsky, provvista di una poesia melancolica che racchiude davvero in sé lo spirito profondo dell'anima russa, è davvero imperdibile. Ah, un'ultima nota. A Kaslovsky fu dedicato un asteroide e lo stesso onore toccò a Liemeshev. La rivalità continua in cielo, quindi.
Firmato Nicola Cattò.
Алмазов в каменных пещерах, нести жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес. Чудный как. сосликом девы. Райские все песни. Жемчужин в море пал.